prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio, un silenzio che è un grido interiore verso Dio. Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro animo davanti alla innumerevole schiera di coloro che hanno sofferto e sono stati messi a morte. Questo silenzio tuttavia diventa poi una domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione, un grido al Dio vivente che non permetta di non permettere mai più una simile cosa. 27 anni fa, il 7 giugno 1979, era qui Papa Giovanni Paolo II. Egli disse allora: «Vengo qui oggi come pellegrino. Si sa che molte volte mi sono trovato qui, quante volte? E molte volte sono sceso nella cella della morte di Massimiliano Kolbe e mi sono fermato davanti al muro della morte e sono passato tra le macerie dei forni crematori di Birkenau. Non potevo non venire qui come Papa». Papa Giovanni II stava qui come figlio di quel popolo che accanto al popolo ebraico dovette soffrire di più in questo luogo e in genere nel corso della guerra. Sono 6 milioni di polacchi che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale, la quinta parte della nazione, ricordò allora il Papa. Qui egli elevò poi il solenne monito al rispetto dei diritti dell'uomo e delle nazioni, che prima di lui avevano elevato davanti al mondo i suoi predecessori, Giovanni XXIII e Paolo VI, che aggiunse: «Pronuncia queste parole il figlio della nazione che nella sua storia remota e più recente ha subito dagli altri un molteplice travaglio. E non lo dice per accusare ma per ricordare. Parla a nome di tutte le nazioni i cui diritti vengono violati e dimenticati». Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco. E proprio per questo devo e posso dire come lui: non potevo non venire qui. Dovevo venire. Era ed è un dovere di fronte alla verità e al diritto di quanti hanno sofferto. Un dovere davanti a Dio di essere qui come successore di Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco, figlio di quel popolo sul quale un gruppo di criminali raggiunse il potere mediante promesse bugiarde, in nome di prospettive di grandezza, di recupero dell'onore della nazione e della sua rilevanza, come previsioni di benessere e anche con la forza del terrore e dell'intimidazione, cosicché il nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania di distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui. Il 7 giugno 1979 ero qui come arcivescovo di Monaco Frisinga, tra i tanti vescovi che accompagnavano il Papa, che lo ascoltavano e pregavano con lui. Nel 1980 sono poi tornato ancora una volta in questo luogo di orrore con una delegazione di vescovi tedeschi, sconvolto a causa del male e grato per il fatto che sopra queste tenebre era sorta la stella della riconciliazione. È ancora questo lo scopo per cui mi trovo oggi qui, per implorare la grazia della riconciliazione. Da Dio innanzitutto, che solo può aprire e purificare i nostri cuori, dagli uomini poi che qui hanno sofferto, e infine la grazia della riconciliazione per tutti coloro che in quest'ora della nostra storia soffrono in modo nuovo sotto il potere dell'odio e sotto la violenza fomentata dall'odio. Quante domande ci si impongono in questo luogo? Sempre di nuovo emerge la domanda: dove era Dio in quei giorni? Perché egli ha taciuto? Come poté tollerare questo eccesso di distruzione e questo trionfo del male? ci vengono in mente le parole del Salmo 44, il lamento dell'Israele sofferente. Tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolto di ombre tenebrose. Per te siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Questo grido d'angoscia che Israele sofferente leva a Dio in periodi di estrema angustia è al contempo il grido di aiuto di tutti coloro che nel corso della storia, ieri, oggi e domani, soffrono per amore di Dio, per amore della verità e del bene, e ce ne sono molti, anche oggi. Noi non possiamo scrutare il segreto di Dio, vediamo soltanto frammenti e ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Non difenderemmo in tal caso l'uomo, ma contribuiremmo solo alla sua distruzione. No, in definitiva dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio. Svegliati, non dimenticare la tua creatura, l'uomo. Il nostro grido verso Dio deve al contempo essere un grido che penetra il nostro stesso cuore, affinché si svegli in noi la nascosta presenza di Dio. Noi gridiamo verso Dio affinché spinga gli uomini a ravvedersi, così che lo riconoscano che la violenza non crea la pace, ma solo suscita altra violenza, una spirale di distruzioni in cui tutti, in fin dei conti, possono essere soltanto perdenti. Il Dio nel quale noi crediamo è un Dio della ragione, di una ragione però che certamente non è una neutrale matematica dell'universo, ma che è una cosa sola con l'amore, col bene. Noi preghiamo Dio e gridiamo verso gli uomini affinché questa ragione, la ragione dell'amore e del riconoscimento della forza della riconciliazione e della pace, prevalga sulle minacce circostanti della irrazionalità o di una ragione falsa staccata da Dio. Eccetera, eccetera. È un discorso che è carico di